Emons Record.
Mi chiamo Diego Cisnero, ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 20 marzo 2002. Sono al Caffè Relapso e sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ferita. La storia del barranco scuro.
Dicono che l'ha violentata.
Ma tu l'avevi immaginato che era lo zio?
Mio padre mi ha detto che è malato di mente.
Se ci guardi gli occhi, si vede che è cattivo.
Si vede che è pazzo.
Non era barranco scuro. C'era pure Igio quando ci guardava.
Io al barranco scuro ci ho pure parlato. Era davanti a me e piangeva come un picceriddu.
Mio padre mi ha detto che la gente lo vuole ammazzare. Che è sicuro che l'ammazza.
Dice che avevano litigato con il signor Mangano. Che non ci avevano più rapporti.
Emons Record presenta Barranco Scuro di Marco Morana. Puntata 6. La gabbia.
Dopo il ritrovamento di Maria Luisa, i 3 giorni di lutto vennero prolungati. Passò quasi una settimana prima che rientrassimo a scuola. Il caso si era risolto. Il mistero era svelato. Lo zio Geronimo Reitano, sposato con la sorella della madre, aveva confessato. Aveva fatto tutto lui, da solo. Aveva preso Maria Luisa e l'aveva portata in un casale abbandonato. L'aveva tenuta prigioniera per un po'. L'aveva uccisa e aveva provato a bruciare il corpo. Poi l'aveva buttata nel barranco scuro. Il movente? Era da sempre stato innamorato di lei. Così aveva detto. Sono sempre stato innamorato di lei. Innamorato. Geronimo era un uomo di 30 anni. Non alto, non grasso. Con sporgenti zigomi contadini. Tutti dicevano che era presente alle ricerche e anche il giorno del ritrovamento al barranco scuro era lì. Io non l'avevo notato, ma sapere che l'assassino era tra di noi, forse addirittura vicino a me, mi faceva sentire sporco, come se la sua presenza mi avesse contaminato. La sua faccia era andata in prima pagina sull'Ora, malato, pazzo, babbo, e io avevo visto un volto deformato, una maschera di follia e di violenza, bava che cola dalla bocca dilaniata dal rimorso, occhi abietti, un sorriso crudele.
Dice che metteva i gatti in un sacchetto e poi li sbatteva sugli alberi e poi si mangiava.
Un amico di mio cugino l'ha visto al cimitero che scoperchiava i morti.
Una volta l'ho visto, mi pare a una delle ricerche, mi ricordo, ho detto questo qua mi fa proprio impressione, minchia, mi fa paura. Questo non è normale, va.
Fosse per me, dovrebbero buttare la chiave.
Altro che malato, questo qua sta facendo la parte, così poi lo mettono in manicomio e si salva. Io lo brucerei in pubblica piazza e poi vedi come imparano quelli come lui.
Se era mia figlia, ammazzava chi me mani.
A scuola c'era un'atmosfera febbrile. Il colpevole era stato trovato. C'era un finale. L'incubo, che era diventato sogno di notorietà, stava per finire. Con il funerale si sarebbe svolto l'epilogo della tragedia, l'apice dello spettacolo. La televisione avrebbe ripreso tutto in diretta nazionale. Lilibeo e i suoi abitanti protagonisti per una volta. Io però non mi sentivo partecipe di questo. Ero sfinito, senza energie. Nelle ultime settimane il caso di Maria Luisa aveva dato un senso ai miei giorni. Adesso che il finale era arrivato si trattava di ricostruire. Ma per ricostruire mi mancavano i pezzi. O meglio, i pezzi non li riconoscevo più. Ero cambiato in quelle settimane. Non sapevo bene come e perché, ma ero cambiato molto. Ma cosa era diventato? Geronimo era un malato, un mostro che veniva dal popolino, un perfetto colpevole. Non avevo un buon motivo per dubitare della sua confessione, nessuno ne dubitava. Sentivo però che c'era qualcosa di ingiusto e di insoluto. Purtroppo il mio era meno di un sospetto, era un presentimento. Mi sentivo isolato, escluso. Anche Mangoria non aveva parlato negli ultimi due giorni e il suo giornale sembrava considerare chiusa la faccenda. Era questo quello che tutti volevano. Non era mostruoso pretendere una fine. Era umano.
Ho qui la foto dell'ora. La faccia di Geronimo, fotografato poco dopo l'arresto. Ora che la osservo a distanza di 31 anni, capisco che i tratti del suo volto sono del tutto normali. È il volto di un giovane uomo impaurito. Un pianto doloroso su guance ruvide per l'indigenza. Un pianto che non si vergognava di esplodere. Saliva che cola dalla bocca aperta. Occhi impauriti. Denti corrosi dalla malnutrizione. Non è la maschera di violenza che avevo visto nel 1971. Questa è l'unica foto di Geronimo. Non ce ne sono altre a parte questa. Cerco di immaginarmela adesso. Un uomo di 60 anni che ha passato metà della vita in carcere. Manca sempre meno. Fra due giorni vedrò il suo volto in carne e ossa. Non avrei dovuto portarmi una macchina fotografica per scattargli un ritratto. Ma forse sarebbe troppo. Parlerà? Starà muto? Non è detto che accetti di vedermi. Avrà voglia di dimenticare, di rifarci una vita. Avrà un programma, un piano per ricominciare.
Ti avevo detto che non sarebbe stato facile trovarla, Murphy. In una città così grande ci saranno dozzine di jazz club.
Andiamo, Franz. Che male può farci? Siamo stati in tutti gli stramaledetti club della città, è vero. Ma almeno abbiamo ascoltato buona musica.
E ci sbronziamo, come al solito.
Ma quale sbronza? Io sto benissimo. Ragazzo, un altro scotch. Doppio.
Murphy, non esagerare.
Guarda quante pupe, Franz. Ce ne sono per tutti i gusti. Ah, le donne, Franz. Le donne. Mi fanno girare la testa. Meglio berci su. Alla tua età ero implacabile. Non me ne sfuggiva una. Ero un cacciatore di prima classe. E la stagione era sempre aperta.
Certo, certo, Murphy. Ma adesso piantala di bere.
Non ci credi? Guarda che ancora oggi mia moglie non ha di che lamentarsi. So il fatto mio. Certo, certo, le cose cambiano. Sei sposato da 30 anni, ti appesantisci. La vita, Franz, e tutti quegli anni passati a ripulire questa città dal crimine. Ti sfigurano, Franz, ti distruggono. Ma dammi qualche settimana e mi rimetto in forma come prima.
Pensa a bere di meno, intanto.
Ehi, Pivellino, non penserai davvero di potermi dare lezioni? Proprio tu che ti sei fatto sfuggire una sventola di prima classe. Leila ha proprio un nome d'angelo. Ecco, Franz, sta per cominciare. È la volta buona, me lo sento.
Io sento che dovrò riaccompagnarti a casa. Non ci posso credere. Murphy, è lei.
Che ti dicevo, Franz? Sono o non sono il tuo migliore amico?
Oh, guardala. Non è meravigliosa?
Puoi dirlo forte, Franz. È la cosa più bella che io abbia mai visto. E credimi, di bionde ne ho viste a bizzeffe durante i miei anni migliori.
Naccia da scuola, c'è un better.
Una raggia da scuola c'è Ubitter, un altro dei suoi enigmi da risolvere. Non capivo perché la pupa avesse scelto me, però sapevo che avrei dovuto onorare il dono. Io per lei ero frate arcangelo di Scicli, così mi aveva chiamato alle saline, così aveva detto il carabiniere al telefono con Franco. La pupa si riferiva al bitter tenuto in mano dall'uomo fuori dalla 500 blu, nella foto che Franco praticamente mi aveva rubato. Pensai di fare una seconda soffiata alla redazione del giornale, poi capii che una profezia non si può soffiare. Questa volta non mi avrebbero creduto, soprattutto visto che il colpevole vero era stato trovato. Di nuovo dovevo fare io la prima mossa. Ma come? Dovevo capire il senso di quelle parole. La pupa le aveva dette a me, l'arcangelo di Scicli.
Non entriamo, vero? Io non ho voglia. Con questa giornata non ho voglia di entrare. Senti che sole.
Avevo incontrato Vincenza davanti al cancello della scuola. Non entrammo. Passeggiammo verso il mare, cercando di prendere le strade meno battute. Era una giornata calda. Attorno a noi vedevo solo sorrisi, sentivo solo il profumo del gelsomino inglese. La primavera sapeva di estate. La Sicilia era di un verde splendente. I banchi degli ambulanti erano rossi di fragole e delle prime ciliegie.
Guarda che bisogna andare avanti. Tu sei sempre triste, ma non si può vivere così. I morti sono morti. E te lo dico io che ho pianto tutto il tempo.
Ma non l'ascoltavo davvero. Ero immerso nell'osservazione del mondo attorno a me. Un mondo rinato, che sembrava più vitale di prima, come se la morte di Maria Luisa l'avesse rinnovato. Una troupe televisiva faceva colazione in un bar del centro. Mangiavano grandi dolci, nuvole fritte da cui pioveva zucchero a velo, e ridevano sotto gli alberi fioriti, finalmente rilassati. Il loro lavoro si era quasi concluso.
Diego, che c'hai?
Mi fermai. Le dissi che io non volevo pensare a me, che non volevo proprio pensare, ero stanco di pensare. Se preferiva poteva lasciarmi solo. Vincenza mi ascoltò in silenzio. Poi riprendemmo a camminare. Ci avvicinammo al mare. Pensai alla pupa e a Minica. Adesso che avevano trovato il colpevole, che fine avevano fatto? Ne parlai a Vincenza.
Vuoi andarci? Vuoi andare a vedere alle saline? Così almeno ti togli sto muso.
Arrivammo all'imbocco della strada sommersa. Ci togliemmo le scarpe e immergemmo i piedi nel mare. Quelle che le altre volte avevo visto come teste, le teste dei bambini morti anni prima insieme al prete, le teste di un racconto triste, di una tragedia, adesso erano solo cespi di alghe che affioravano sulla superficie dell'acqua. Era la laguna che aveva perso la magia, o ero io che, apatico, non ero più capace di riconoscerla? Qualcuno mi aveva ricucito gli occhi, i veri occhi, quelli che vedevano oltre il mondo, quello che gli altri chiamavano mondo. Ora vedevo come gli altri. Non c'era più niente di meraviglioso né di spaventoso in quel tratto di mare. Così arrivammo all'isola, alla caverna di sale. Ma la caverna era stata devastata. La pupa non c'era, e non c'era nemmeno Minica. Le loro cianfrusaglie, che le altre volte mi erano sembrate strani aggeggi da maghe, adesso erano normali oggetti quotidiani. Qualche pentola rugginita, qualche straccio, una radio rotta. Dovevano essere stati carabinieri. Avevano frugato dappertutto in cerca di qualche prova. Franco non le aveva liberate.
T'aspettavi che i carabinieri le lasciassero? Erano anni che cercavano la scusa per prenderle. Ogni tanto si facevano vedere, ma poi non le prendevano mai. E lo sai perché? Perché pure i carabinieri ci facevano comodo.
Frugai nell'antro. Non trovai nulla di interessante. Nessuna ciocca di capelli, nessun grumo di sangue. Sembrava soltanto il covo di due povere barbone, di due reiette. Dal giaciglio di coperte bucate uscì un airone. L'uccello svolazzò nella caverna, guardandomi senza interesse, con il suo becco affilato e le sue lunghe zampe sottili. Andai sulla battigia, nel punto in cui la pupa aveva sepolto il feto estratto dal ventre di Catalina. Non c'era traccia di niente. Camminai a destra e a sinistra in cerca di qualche segno. Nulla. La sabbia e il mare avevano inghiottito l'aborto. Vincenza si era accesa una sigaretta e mi osservava da lontano. Aveva qualcosa di strano nello sguardo, di ambiguo. Mi stava proprio osservando. Mi sedetti sul bagnasciuga, lasciando che la risacca mi accarezzasse a intermittenza. Le chiesi se sapesse dove erano finite le due donne, le due streghe. Lei non rispose. Le chiesi di nuovo: dove sono finite la pupa e Minica? Dove le hanno portate? Lei alzò le spalle.
Quelle per me possono morire.
Allora mi alzai e le tolsi la sigaretta dalle mani e gliela buttai a terra. La calpestai. Ero stanco di questo suo atteggiamento. Io ero distrutto, annientato, impotente. E lei invece se ne fregava di tutto. Di Minica e della pupa. Di me, che ero il suo unico amico. Eppure di Maria Luisa.
Hai ragione, me ne frego. Se non faccio così non vivo, Diego. Ho troppi pensieri, non ce la faccio più. Voglio fregarmene di tutti. Diego, tu non lo sai chi sono io.
E glielo chiesi allora, di dirmelo. Chi era lei? Chi era Vincenza Griega?
Non te lo dico. Non voglio dirtelo perché quando sono con te posso fare finta di non essere quella che sono. Quella che sono non mi piace, Diego. Eppure lo sono, è così. Ogni tanto mi chiedo come fai a non rendertene conto, a non capire. Mi chiedo se non capisci perché sei troppo piccolo o perché sei un maschio. Tutti quelli che ti parlano male di me hanno ragione, Diego. Tu non li ascolti e fai male, fai malissimo. Ma ogni tanto ti ringrazio per questo. Ti ringrazio di non vedere quello che gli altri vedono. Di avere occhi diversi.
Decisi che era il momento di andare. Quella caverna sarebbe diventata una discarica, un'altra delle discariche in cui i miei concittadini avrebbero gettato i loro scarti, come il barranco oscuro. Mi accorsi che in un punto dietro la caverna c'era il motorino di Minica. Era buttato sulla sabbia. Lo presi. C'erano le chiavi attaccate. Arrivati dall'altra parte, sulla sponda di Lilibeo, feci per lasciare il motorino. Lei mi disse che l'avrebbe preso, ma intanto voleva che lo guidassi io, ma io non l'avevo mai guidato un motorino.
Non avevi manco mai bevuto prima di conoscermi e manco fumato. Adesso puoi guidare.
La primavera non è l'estate, la riconosci dai temporali. Il vento è ancora freddo, poco scirocco, più tramontana. Arriva la tempesta all'improvviso. Muri di pioggia cadono dal cielo nero, prima luminoso, poi subito carbone. E se cadiamo, Vincenza? E se ci facciamo male? La strada è bagnata, è piena di fango. C'è un muro di pioggia da attraversare. Se cadiamo qui, così lontani, e scoprono che non siamo andati a scuola, se mio padre scopre che invece di andare a scuola vado in motorino, con te, nelle zone dimenticate della pianura, lo stadio comunale, la laguna, la parte cattiva, quella in cui non si va d'inverno e nemmeno in primavera. Che fine hanno fatto la pupa e Minica, Vincenza? Chi sei, Vincenza? Chi eri?
Sei tutto ossa, Diego, sei magro magro. Però siamo una bella coppia io e te. Non ci avevo pensato prima, ma tu puoi essere un bravo marito. Puoi essere mio marito. Non c'è bisogno che rispondi, tanto sono io che non voglio essere tua moglie. Ah no, perché sei tu. Se proprio ne scelgo uno, scelgo te. Ma io non voglio essere moglie di nessuno.
E se cadiamo, Vincenza? Se cadiamo qui ci facciamo male, ci ammazziamo. E se non muoio mi scanna mio padre dopo. Mala razza. Voglio essere mala razza come te.
Io non voglio sposarmi. Non voglio nemmeno tornare a scuola, voglio andare via, Diego.
E se cadiamo, Vincenza, io non voglio passare tutta l'estate in ospedale. La pupa e Minica ci aiuteranno, qualcuno ci aiuterà. Dove sono andate le streghe? Le mettevano lì, nel barranco oscuro, c'era scritto sul giornale. Quando? No, non adesso, tanto tempo fa, quando c'erano gli spagnoli. Lo sai che questa pianura era una colonia spagnola?
La nostra terra prima non era nostra. Le seppellivano vive, le bruciavano e le buttavano lì nel barranco. Le bruciavano e le buttavano lì nel barranco. Le bruciavano, le seppellivano vive.
Ora sono tutto bagnato. Sono bagnato anche se mi sono asciugato. Mi ha asciugato mia madre, ma sono ancora bagnato, Maria Luisa. Ho freddo nelle ossa. Non posso scaldarmi. La coperta non scalda. Bolle la fronte. La testa scoppia, Maria Luisa. Hanno chiamato il medico. Sono stato pazzo ad andare in giro sotto la pioggia. Dicono che la pioggia di primavera è la peggiore, perché ti entra dentro e ti bagna tutto dentro, gli organi, tutto ti bagna. Ti bagna le viscere, brucia la stufa, brucia la coperta, brucia la testa e ho freddo, Vincenza. Perché non vieni a trovarmi? Ci sono tutti, sono venuti tutti.
Hai fatto bene a portarmi la foto, Diego. Non è servita a risolvere il caso, ma hai fatto bene. Sei un uomo, sei pronto a stare con i maschi.
Con chi sei stato che sei tutto bagnato? Ma un giubbotto non te lo potevi portare, con tutti i giubbotti che hai nell'armadio.
Abbiamo fatto giustizia, hai visto? La tua amica è stata vendicata.
Adesso riposa in pace.
La piccirita, la figlia mia. Cosa ci hanno fatto non si può dire.
Le femmine ti rovinano, Diego. Ti piacciono troppo le femmine. Alle femmine ci devi stare attento.
Ma quando mai? L'ho portata in via la grilla e si è spaventato.
Ma non c'ha bisogno di quella là, lui le femmine ce le ha tutte ai suoi piedi, non è come Giovanni. Giovanni è mammalucco.
Vuoi sentire un po' di musica? Ti metto Bellini.
Lui sente sempre quelle cose alla radio, quei gialli.
Non è come Giovanni che è ancora picciritto.
Quando sta meglio giochiamo alle figurine. Diego, mi senti? Scusami se l'ho detto a mio padre, della pupa. Però adesso l'hanno messa in un posto dove la curano. A lei e a Minica Busca le hanno portate in un posto dove stanno meglio. Sei contento? Mi raccomando, non dirgli che te l'ho detto.
Ludovico, perché non ci mettiamo una targa? Una targa per ricordarla. Con il nome, la foto, una preghiera a Sant'Agata.
Dove?
Al barranco. Non la potete pagare voi.
Noi chi?
L'ordine dei medici. Sarebbe una cosa bella da fare per quella ragazza.
Mamma... Papà, ho sete, vorrei un po' d'acqua, anzi un po' di spuma, un po' di spuma frizzante, fredda. Com'è fatta la spuma? Ma che cosa c'è dentro? Una birra fresca del posto dove si gioca a biliardo. Ho freddo, ma sto sudando, mi fa male la testa.
In un ospedale per loro, dove le curano così poi stanno meglio. L'hanno fatto per loro. Non stavano bene, Diego. Dovevano curarsi.
Vuoi essere mio marito? Tanto sono io che non mi sposerò mai, Diego. Sarò sempre libera. Ci hanno provato a mettermi le catene, ma io sono libera.
Eri con Vincenzo in motorino? Che ci hai fatto? Ci hai toccato il petto? Ti ha toccato lei da dietro?
Ti avranno parlato male di me. Hanno ragione, Diego. Devi ascoltarli.
Mi fa male la testa. Ho freddo. Mi coprite, per favore. Mi bruciano gli organi. Sono ghiacciato.
Non ci sono più coperte. Ce l'hai tutte addosso. Ma è normale.
È normale, Rosa. Stai tranquilla. Questa volta l'ha presa brutta.
E se è difterite?
Ma quale difterite? A difterite non c'entra niente.
Diego, tu non lo sai chi sono io.
Abbiamo trovato il colpevole. È stata vendicata. È un mostro.
L'abbiamo trovato. Giustizia è fatta. Ora torniamo quelli di prima. Ora torneremo al mondo come era prima. Tutto tornerà normale.
Finalmente da figlia mia può riposarsi.
È tutto finito. È tutto risolto. È finito.
Na c'ha l'arcola, c'è un Peter. Dici che veniste fino a ca per ballare in una mia stanza. Cresca la danza. Orrei Salomone in aspetta.
Avevo preso una brutta influenza. La febbre durò 5 giorni. 5 giorni in cui persi la cognizione del tempo. La cognizione di me, di qualsiasi cosa. Appena mi svegliai dal torpore, il pensiero andò a Maria Luisa. Forse non le era successo niente. Forse anche la sua morte faceva parte dello stesso lungo delirio. Quello che mi riportò ad una condizione lucida fu un rumore, un martellare continuo. Dalla porta finestra del balcone si distinguevano alcuni muratori. Stavano montando un'impalcatura. Erano loro che producevano quel rumore con i loro attrezzi. «Ah, il motorino! Dov'era adesso?» Poi ricordai che l'aveva ripreso Vincenza. Avevo guidato fino a casa e poi lei era ripartita. Mi sentivo riposato come se avessi dormito anni. Nello stomaco avevo un buco che si allargava minuto dopo minuto. Eppure volevo continuare a stare da solo. Non volevo nessuno. Ero stato così bene da solo, in camera mia, in quello stato di coscienza precaria, nella febbre. Ma siccome non agiamo sempre per farci del bene, secondo quello che è il nostro desiderio del momento, con un gesto quasi meccanico presi il giornale. Giovanni, infatti, mi aveva comprato delle copie dell'Ora. Cominciai a sfogliarlo. L'odore della carta, i polpastrelli neri di inchiostro.
Grande commozione per i funerali della giovane Maria Luisa Mangano, barbaramente uccisa dallo zio Geronimo Reitano a Liribeo. Queste le parole del sindaco della cittadina. È stato un incubo a cui la nostra città certamente non era preparata. Adesso c'è da pregare per questa nostra figlia e c'è da ringraziare le forze dell'ordine che in brevissimo tempo hanno fatto giustizia, permettendoci di chiudere questo angoscioso capitolo della nostra storia. Vogliamo voltare pagina e dare una nuova immagine della nostra città. Questa città non è solo lutto e morte.
Maria Luisa era morta e io non ero andato al suo funerale.
Ah, in quel momento sottovalutai la portata della mia assenza al funerale. A 15 anni, nel 1971, non capivo quanto sono importanti i funerali. Li consideravo riti inutili e antiquati. Pensavo che la morte di una persona non si dovesse onorare in questo modo. Solo dopo ho capito quanto sia importante celebrare la fine di una vita. L'ho capito dai miei anni sul campo, quando a Palermo c'erano morti un giorno sì e l'altro pure. Quando andavo ai funerali di innocenti o a quelli di mafiosi, non importava chi fossero i morti. Piangerli aveva senso. Piangere i corpi crivellati, i corpi senza sangue. Mi sembrerà strano visto come sono ridotto, visto che mi hanno radiato dall'ordine e mi appresto a intervistare l'assassino di Maria Luisa, che esce di galera dopo 30 anni. Vi sembrerà strano, ma io sono stato un giornalista da battaglia. Non mi sono risparmiato. Mi sono fatto tutte le stragi della mafia. Ho sentito l'odore del sangue fresco, della polvere da sparo ancora nell'aria, le urla delle madri delle vittime e dei carnefici finiti in galera per sempre. Perché allora sono qui? Me l'ho detto. Ho commesso un errore importante. Un errore per cui mi hanno radiato. E ho sbagliato. Lo riconosco. Ma voglio tornare. E più racconto questa storia, più mi avvicino al giorno in cui Geronimo Reitano uscirà di prigione, e più sento che questa stessa cosa, questa cosa che state ascoltando, mi ridarà un'occasione.
No, c'è la cola, c'è un Peter.
Era mattina presto. La mia stanza venne invasa dalla luce del sole. Ero guarito dalla febbre. Il cielo si era aperto dopo 5 giorni di tempesta. Stavo leggendo il giornale e fuori nel mio balcone i muratori stavano alzando il ponteggio e in quel momento, con la nuova luce del mattino, sul pavimento si disegnò la soluzione all'enigma. Una soluzione che non avevo cercato e che si palesava ai miei occhi spontaneamente. Il sole illuminava il ponteggio. Le ombre allungate dei pali disegnavano sul mio pavimento una gabbia, aggia in siciliano. Ecco la soluzione. Dovevo cercare un ponteggio, la gabbia, che qui appariva quale metafora rivelata, e dovevo farlo in una scuola.
Naccia da scuola c'è un better.
Mia madre entrò dicendo che bisognava chiudere le serrande, altrimenti sarebbe entrata la polvere. La serranda cancellò velocemente il disegno di ombre, ma io ormai avevo capito. Avevo capito, ma questa volta l'intuizione non mi sconvolse come mi aveva sconvolto il primo enigma. Avevo troppa fame, ero ancora troppo intorbidito. Oppure sapevo che i miei sforzi non avrebbero salvato Maria Luisa. Sapevo che non sarebbero serviti a riportarla in vita, perché lei era morta e riposava al cimitero, dentro un buco in un muro di cemento. Mia madre mi aveva preparato una colazione abbondante. Mangiai fino a saziarmi, fingendo un godimento che non provavo. Il mio era un esasperato bisogno di nutrirmi. Quando terminai, andai in bagno per lavarmi. Erano giorni che non mi lavavo. Il mio corpo emanava odori nuovi. Odori pesanti, odori adulti, di gerani appassiti, di alghe cotte e fichi troppo maturi. Odori che non avevo mai sentito prima. Per andare a scuola era troppo tardi. E poi, nella mia scuola non c'erano impalcature. Dovevo fare un giro di tutte le scuole in cerca di un ponteggio. Le scuole erano poche, ma Lilibeo non era piccolissima. Ci sarebbero voluti giorni a piedi e forse sarebbe stato troppo tardi. Passeggiai ancora in cerca di una soluzione. Mi appostai davanti alla scuola. I miei compagni uscirono insieme a quelli delle altre sezioni. Vincenza non apparve. Giovanni sì, invece. Ma io mi nascosi. Non potevo occuparmi di lui. Ripercorsi la strada che aveva fatto Maria Luisa il giovedì santo. La macchina dietro la quale mi ero nascosto non era più parcheggiata lì. Proseguii verso il giardino con il grande albero. L'albero non c'era più. Era stato tagliato. Tornai a casa con un'idea. Dissi a mia madre che dopo quello che era successo a Maria Luisa non volevo tornare in quella scuola, che volevo cambiare, e le chiesi di accompagnarmi nei vari istituti, in macchina.
Diego, lo capisco. Mi dispiace molto per la tua compagna. Certo, per me va bene che cambi. Sei ancora al ginnasio, hai tutto il tempo per farti nuovi amici. Ma perché ti devo accompagnare ora a vedere le scuole? Mica le scegli in base alla bellezza.
Dissi che mi piaceva l'idea di vederle prima da fuori, così per capire che effetto mi facevano. Mentre lo dicevo, mi rendevo conto dell'idiozia della mia proposta. Quindi aggiunsi che in realtà mi faceva piacere uscire con lei, fare una passeggiata con lei. Lei non ribatté, era troppo contenta di ricevere quello slancio da parte mia. Dovevo trovare una gabbia. Questa gabbia poteva essere un ponteggio e questo ponteggio doveva essere in una scuola. Cominciammo dagli istituti superiori. Io facevo il classico, ma dissi che stavo prendendo in considerazione anche lo scientifico. Mia madre era accanto a me, era un po' in imbarazzo. Forse aveva paura di quello che poteva pensare mio padre di questa nostra uscita e del cambio di scuola. Mio padre non ne sapeva nulla. Lei mi aveva detto di sì prima di consultarlo. Dovevo tranquillizzarla, farla parlare. Dissi che papà sarebbe stato contento se avessi scelto lo scientifico perché lui era medico.
Certo che è contento. Lo sai che vuole che diventi dottore. Ma non ti devi sentire obbligato. Pure l'avvocato o il giudice va bene. Abbiamo amici che ti possono aiutare. Però, ora che tu gli dici che fa lo scientifico, lui si aspetterà quello. Si aspetterà che fai carriera in ospedale, mi capisci? Te lo dico adesso che siamo soli. Ci penso io. Tu parla con me. Pensa a studiare. Prenditi il tempo per capire. Ma non ti sentire obbligato. Se studi e sei bravo, a lui lo convinco io.
Perlustrai lo scientifico. Niente, nessun ponteggio.
Bisogna saperlo prendere a tuo padre. Io lo so che tu non lo sopporti. Siete diversi. E va bene. Anzi, se proprio devo dirtelo fuori dal cuore, è meglio. Non che tuo padre non sia un uomo onesto e rispettoso, ci mancherebbe. Però c'ha pure lui dei difetti. Non è perfetto. C'ha questa cosa del sangue continentale di cui si vanta sempre e dice cose brutte della Sicilia. Però poi si vanta di essere il più siciliano di tutti.
Dissi a mia madre di portarmi al commerciale, all'industriale e al magistrale.
Non sono scuole per te. Che ci andiamo a fare?
Lo so, ma voglio passarci comunque. Così continuiamo il nostro giro in macchina. Guidi bene, mamma. Ma perché ogni tanto non vai a trovare qualche amica? Perché non esci più spesso da sola? Niente nemmeno lì. Dagli istituti superiori passammo agli altri.
Quando mi ero messa con lui pensavo che essendo del nord era più aperto. Ma quando mai? Era meglio se mi mettevo con uno di qui. Mi ha fatto pure smettere l'università. Io non dico di trascurare la famiglia. Però mi piacerebbe andare a trovare qualcuna per un caffè,
qualche volta al cinema. Lui dice che è per la reputazione. Ha paura di quello che pensa la gente. Non è che non si fida di me. Sono gli altri che poi sparlano.
Mia madre prese una strada di campagna. Le chiesi perché stava allungando.
Voglio portarti in un posto. Così parliamo ancora un po'. Se fosse per me, io e te avremmo un rapporto da amici. A me piace un rapporto normale con i figli. Solo che tuo padre è all'antica. Se mi prendevo uno di qui non era così antico. Fessa, io che non l'ho capito subito. Ma io che ne sapevo? Potevo mai pensare che uno cresciuto al nord era così? Eccoci, siamo arrivati. Visto che si parlava di scuola, mi hai fatto ricordare questa. Questa era la mia scuola, Diego. La mia elementare. Io ero di qua, lo sai, vero? Ero di campagna. Questa è Contrada Sant'Onofrio. A tuo padre ci fa schifo la campagna. Però io ci sono cresciuta e mi piaceva. Guarda che era bella. Isolata da tutto, ma bella. Eravamo poveri. Quando è arrivato lui che mi voleva sposare, un figlio di medico che stava diventando pure lui dottore, non mi sembrava vero. Bello, bello. Un principe era. Dovevi vederlo con la sua spider. Io non avevo mai visto tutto questo bene. Non avevo visto niente. Per questo volevo studiare, per guadagnare e uscire dalla miseria. Poi ho incontrato lui e mi ha salvata. Vieni, te la faccio vedere. Ecco, questo è il cortile. Ho un sacco di ricordi qui. Venivo a scuola da sola. Passavo di là. Vedi la strada? Si poteva stare tranquilli. Non era come ora che ci sono malintenzionati. Non c'erano mostri che ammazzavano le ragazze. Abitavamo qui vicino, lì, dopo le pecore. Quando i nonni sono morti, mi ha fatto vendere tutto, casa e tutto. Era una casa povera, a piano terra, ma c'era un bel terreno con una vigna. Tuo nonno ci faceva il vino, lo sai?
Mia madre si sedette sul muretto. Non credo di averla vista più felice come quel tardo pomeriggio, lì, nella sua vecchia scuola, lì, nei suoi ricordi. Si avvicinò all'ingresso e cominciò a guardare attraverso i vetri della porta. Io feci un giro e fu in quel momento che trovai il punteggio. La gabbia! Il punteggio copriva il retro della scuola. Dalla strada sarebbe stato impossibile notarlo. Se mia madre non si fosse fermata, non me ne sarei mai accorto. A quel punto vidi dall'altra parte un corpo. Il corpo di un uomo in una pozza nera. Non avevo mai visto un morto fino ad allora. Non di persona almeno. Un cadavere, a qualche metro da me, che macerava nel suo sangue. Poco distante fra le vigne c'era l'airone. Lo stesso che avevo visto nella caverna della pupa l'ultima volta con Vincenza. Almeno così mi sembrava. Mi accorsi che stava appollaiato su qualcosa. Feci qualche passo nella sua direzione. Era appollaiato sul motorino. Il motorino di Minica. Il motorino che Vincenza si era portata con sé, ma che adesso era lì, a pochi metri dal cadavere dell'uomo del Bitter.
Avete ascoltato Barranco Scuro di Marco Morana, una produzione Emons Record. La voce di Diego Cisnero è di Paolo Briguglia. Regia Paolo Girella, Studio di registrazione 24 gradi Recording Studio, Roma. Tecnici del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Montaggio e sound design Audio Plot. Musiche originali Elisa Abela. Arrangiamenti Elisa Abela e Antonia Gozzi. La canzone Summertime è stata interpretata da Liliana Bottone. Al pianoforte Antonia Gozzi. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Progetto grafico Federica Fruwirt.
To the